Bene, sempre con voi in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Adesso salutiamo anche gli amici di Facebook che si sono uniti a noi. Ah, è vero, pardon, mi sono sbagliata alle 3 perché sono rimasto
alle 3.
Aspetta, ripeto, salutiamo gli amici di Facebook che alle 3 si uniranno con noi.
Esatto. Colpa del regista e tante robe.
Vabbè, siamo alla fine della settimana, concedetemi anche a me qualche defezione.
Assolutamente.
Allora, però allora consentitemi sempre di ricordare, prima siamo partiti con l'altro gruppo di televisione Secondelli, salutiamo anche quelli che invece si seguono in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto dell'Emilia, ossia gli amici di BSO Channel 860 del digitale terrestre, come sempre con noi sia durante il pomeriggio, ma lo ricordiamo anche il sabato sera con gli anticipi del sabato, e quindi Lazio Verona ad esempio saremo anche con BSO Channel, e sia la domenica sera a partire dalle 20 con l'approfondimento del Maracanà della domenica sera.
Un grande saluto. Allora, vai. Marco, facciamo una cosa, ovviamente sono le 14 e come sempre nel venerdì di Maracanà su TMV Radio cominciamo ad accogliere i nostri ospiti. Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati anche a voi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Ci fa compagnia anche Antonello Valentini, ciao Antonello.
Ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio, ciao. Ciao Enzo.
Ciao Antonello, un grande piacere, ciao.
E c'è con noi anche Guido De Carolis del Corriere della Sera, ciao Guido, ben trovato.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti.
Ciao a tutti. Allora, facciamo una cosa, siccome ci siamo preparati un po' di diciamo così di spunti che vogliamo condividere con voi, però prima di iniziare, visto che ieri loro non sono stati con noi, gli chiediamo un pensiero
molto
dedicato a Paolo Rossi.
Io
farei un giro, il vostro pensiero, magari quello che sentite voi, liberi, un vostro pensiero, però ve lo chiedo. Parto da Enzo Bucchioni. Enzo.
Guarda, Paolo era un amico, quando ti dico questo, un amico caro, e quindi tutto il resto dal punto di vista calcistico cosa posso aggiungere? Basta vedere quello che ha fatto, quella che è stata la sua carriera straordinaria, che è diventata un po' la colonna sonora del nostro paese, dal nome in giù, Paolo Rossi. Io ho avuto occasione, la fortuna, intanto di conoscere l'uomo Paolo Rossi, e poi sono stato in diverse parti del mondo con lui, persino in Cecenia. E Paolo Rossi era un passepartout, si fermavano tutti, gente che lo conosceva, gente, bambini, e questa sua straordinaria umanità che era coinvolgente. Una cena con Paolo Rossi era una festa, perché lui era una festa alla vita, il sorriso, l'ironia, l'intelligenza, perché era una persona di grandissima intelligenza, perché ha saputo fare bene anche l'imprenditore in vita sua. Non è facile chi viene dal calcio, dove tutto ti è concesso, rimettersi in gioco. Lui l'ha fatto. Poi la straordinaria moglie, gli ultimi 10 anni che abbiamo passato, le due bambine meravigliose. Paolo Rossi, io l'ho visto quest'estate, l'ultima uscita pubblica, è voluto venire, stava già non benissimo, è voluto venire questa serata di beneficenza, sconsigliato da tutti, anche da Federica, è voluto venire perché c'era da mettersi la sua disponibilità, perché si raccoglievano fondi per un'associazione di volontariato che tanto aveva fatto durante il lockdown del Covid. Questo è la Paolo Rossi. E quella sera lì poi ha dimenticato anche i dolori che lo stavano affliggendo e si è trasformata in un'altra magia, con tutta la gente che lo idolatrava, perché questo bisogna dire. Rossi non morirà mai, questa è una considerazione banale ma che mi sento di fare oggi. Beh, perché tutti gli idoli, abbiamo parlato di Maradona, le rockstar, tra 100 anni si parlerà ancora di Paolo Rossi.
È vero Enzo. Vado da Antonello Valentini. Antonello.
Ma sai, Paolo Rossi ha attraversato questo mondo del calcio così complesso, così polemico, così controverso, con una leggerezza più unica che rara. Io credo che il carattere distintivo di Paolo Rossi, il carattere preminente, sia stata la semplicità, la normalità. Un uomo che sorrideva alla vita e ti sorrideva sempre. Avevi l'impressione sempre di avere, come dire, di fronte un amico, anche per chi non lo conosceva. Io ho avuto ovviamente la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo e ne serbo un ricordo incredibile. Tra l'altro, mi ricollego un po' a quello che dicevo Enzo prima, a quanti di noi in giro per il mondo per tanti anni è capitato in un aeroporto, dal tassista, dal portiere dell'albergo, diciamo, italiano, Paolo Rossi, era l'identificazione dell'italiano, sì, in quegli anni, e voglio dire, ci ha regalato delle emozioni vere. Io non ero così giovane come te, Marco, ho letto il tuo pezzo di stamattina su Tutto Sport, avevo 10 anni, tu cominci così, io ne avevo 30, quindi ben più grande di te, e ricordo naturalmente che scesi in piazza con sì, tutti gli amici, con le bandiere, non lavoravo ancora in Federcalcio, facevo il giornalista in Rai, ma ovviamente partecipai a questa festa che era un sogno. Tra l'altro in Italia non è vero, come ho detto stamattina, che era già un periodo felice, stavamo chiudendo ancora i conti con il terrorismo,
l'anno
dell'uccisione di Calvi impiccato sotto un ponte del Tamigi, fu l'anno dopo i mondiali dell'attentato generale dalla Chiesa, c'era
sì,
un
sì, era ancora un momento difficile,
abbastanza
sì,
tremebondo. A me, io non sono d'accordo con chi ha scritto oggi che il 82 sì, cominciamo a rivedere un po' la luce, a rivedere le stelle, però voglio dire, fu un anno anche quello abbastanza drammatico in cui ci fu questo lampo dei mondiali, questa gioia collettiva che ovviamente fece scendere gli italiani in piazza, e per moltissimi, anche non tifosi, Paolo Rossi resta e resterà per sempre l'emblema, ripeto, della semplicità, della naturalezza, della spontaneità, e questo credo che sia il dato più significativo del suo temperamento e del suo carattere.
Guido De Carolis.
Guardate, io Paolo Rossi ero veramente piccolo, perché avevo 6 anni, quindi più piccolo di tutti voi. Sinceramente, per me era un mito, è stato un mito come lo può essere stato per tutti i bambini che in quell'estate che si tinse d'azzurro, diceva bene prima Antonello, che non era un periodo felice per l'Italia, ma da lì in poi lo divenne, insomma, un inizio, una rinascita anche per il nostro paese. Rossi, cioè, per me è indelibilmente legato al Mundiale di Spagna, come per tutti. Pablito lo era già diventato al Mondiale dell'Argentina nel 78. I 3 gol al Brasile sono una cosa che secondo me resta nella memoria di tutti per sempre. È stato un mito per chi come me era proprio ragazzino, faceva l'album delle figurine, solo a Rossi, volevi solo Rossi, e poi è stato sempre un grande campione, ma un grande campione fuori dal campo, perché era un calcio diverso, era un calcio più umano, era un calcio fatto di persone e non plastificato come quello di oggi. E questo si è visto anche nel proseguo della vita di Paolo Rossi, di quello che è stato Paolo Rossi, del simbolo dell'Italia che, insomma, che ci ha portato avanti negli anni Ottanta. È vero, cioè, tutti ti dicevano quando andavi fuori, io me lo ricordo, prima eravamo in vacanza, ero piccolino, eravamo in vacanza in Francia con l'adesivo dietro sulla macchina, c'era la I, una volta si usava così,
è vero.
E tutti i francesi ci suonavano e ci dicevano Rossi, Rossi.
Con l'accento sulla I, Rossi con l'accento sulla I, è vero. Loro sono così, bello, testimonianze diverse che abbiamo avuto, mi fa molto piacere. Ricordo anch'io, questo per ricollegarmi a quello di Antonello Valentini, veramente quella grande voglia di stare insieme dopo le partite di quella nazionale, e soprattutto diciamo la finale, che è indimenticabile anche per chi era più piccolo.
Ne parlavamo allora, anche prima con gli ascoltatori.
Sì. Come è vero che c'era un rapporto più umano, quel calcio lì era più umano. Questo è una cosa che ci dicono tutti e che ci scrivono tutti. Questo ti fa capire che forse siamo anche arrivati. Qualcuno diceva prima, forse adesso si vede troppo calcio. Prima c'era,
però,
era più lontano il calcio, e quindi ti innamoravi perché vedevi una partita ogni c'era il mercoledì e il giovedì, poi aspettavi la domenica. Cioè, questo secondo me conta anche nel rapporto che c'è in questo momento con il calcio. Guido, ti faccio chiudere, poi andiamo un po' ai temi di giornata, dai. Stavi dicendo una cosa?
No, dicevo appunto questa cosa qui di avere un rapporto diverso col pallone oggi, è un rapporto molto distaccato.
Sì,
cioè,
sì,
il
sì.
Calcio
ce n'è troppo,
volta,
ce n'è troppo, Guido, ce n'è troppo.
Ma si giocava,
bisogna essere sinceri.
Questi giocavano per passione, perché gli piaceva stare in mezzo a un campo di calcio. Oggi purtroppo quella passione lì si è persa. Io ripeto, ho girato, Antonello lo sa, ho girato tantissimo con mio papà, faceva il mio stesso mestiere, mi volevo ragazzino e mi portava in giro per tutti i campi d'Italia, c'era un'accessibilità anche ai giocatori, che oggi non c'è più, era tutto un altro mondo. Poi non voglio
tanto è vero quello che tu dici, che ieri io ne parlavo qui al mio circolo a pranzo con GB Boni, che è stato per tanti anni compagno di Rossi nella Juventus, a parte il fatto che l'ho visto veramente scosso, emozionato, turbato, sì. GB, che pure ha una bella pellaccia dura da polacco, di quelli resistenti, voglio dire, eppure mi ha confermato questo suo atteggiamento, ha poi quello di Cabrini, di Tardelli, di Gentile, un legame profondo che c'era fra questi ragazzi, cementato dalla personalità di Enzo Berzot, va ricordato anche questo.
Assolutamente, guarda, assolutamente. Scusa, prego Enzo, prego.
Ho avuto la fortuna di seguire un po' la Nazionale Master, no, negli ultimi anni, proprio per amicizia con questi giocatori. Veramente loro erano rimasti uguali al 1982, lo stesso spirito che andavano in campo. Ricordo qualche anno fa, 5-6 anni fa, un amichevole con la Romania e c'erano migliaia di persone a vedere questa partita. Lo stesso spirito. Baresi, la fratellanza, non era, il tempo si era fermato per loro, quella solidità,
quel modo era rimasto quel modo.
Non è cambiato il giornalismo, perché io ero ragazzo, mi ricordo, ho fatto il raduno premondiale a Lazio, Ripa del Sol, e vi assicuro che comunque era una guerra con le conferenze stampa di Berzot, era un assoluto spettacolo. Io mi nascondevo, il rapporto fra i grandi giornalisti dell'epoca e gli scontri con Berzot erano veramente mitici. Ho detto, sì, che succede, non ero abituato.
Allora sentite, mi fa molto piacere questo spaccato che abbiamo dato. Adesso vi faccio vi poniamo questo tema e io poi vi do, diciamo così, un termine per ogni tema che abbiamo scelto, per questo tema abbiamo scelto, e voi me lo associate ad una squadra, allenatore, giocatore. Vogliamo fare una sorta di diciamo così mini bilancio, sì, dopo l'avventura europea. Prego,
dell'esperienza delle italiane nei giorni di Champions League e di Europa League, perché fondamentalmente io e Marco, parlando anche della trasmissione nel fuori onda, ci siamo chiesti effettivamente se si possa ancora dire, dopo 6 qualificate su 7, di cui 4 prima nel girone, le 3 di Europa League e la Juventus, se effettivamente il calcio europeo è un calcio che continua ancora a far fatica ad imporsi a livello europeo. Un interrogativo che ci sta, visti comunque i buoni risultati raccolti dalle nostre squadre, a parte l'Inter.
Insomma, è andata complessivamente bene. Io vi do questo termine, parto con la sorpresa. A chi lo associate in questa, diciamo, tornata di Europa che si conclude? Sorpresa, parto da Enzo Bucchioni. Cerchiamo di essere tutti un po' veloci, così cerchiamo di trovare di individuare almeno 5 punti. Vai, sorpresa. Enzo,
ma guarda, secondo me l'Atalanta, perché riconfermarsi anche la stagione successiva non è più una novità, anche dal punto di vista tattico l'affrontavano tutti con il rispetto che si deve a una squadra che l'anno scorso ha fatto cose straordinarie, eppure è riuscita a passare il girone anche quest'anno.
Atalanta. Guido De Carolis.
L'Inter, aggiungerei negativa alla sorpresa negativa, perché insomma il girone bisognava passarlo, non era un girone impossibile, il Real Madrid era quello che era e le altre due squadre erano abbordabili, quindi sorpresa negativa l'Inter.
Antonello Valentini.
Ma quella negativa certamente è l'Inter, e lo dico a malincuore, perché io faccio il tifo per tutte le squadre italiane indistintamente quando giocano in Europa. Quella positiva secondo me è la Lazio. La Lazio, che con un organico che, se vuole andare avanti in Champions, lo titolo dovrà mettere mano un attimo al portafoglio. La Lazio secondo me si è segnalata in questo inizio di Champions League come la squadra sorpresa tra le italiane.
Sorpresa. Altro che cosa vi propongo? Il meglio che abbiamo visto. Riparto da Enzo. Meglio,
il meglio che abbiamo visto per le italiane, qualche squarcio di Juventus, soprattutto nell'ultima
possiamo
partita,
comprendere anche l'Europa League, ragazzi, cioè, esatto. Possiamo andare anche se avete un'idea, le mettiamo insieme.
Ma sì, ma allora ci metterei il Milan, perché il Milan si è visto in tutte le partite con questa capacità di essere squadra e di imporre il gioco, con i titolari, senza i titolari, con Ibra, senza Ibra, con le riserve assolute come ieri sera. Quindi dal punto di vista tattico ho visto una grande squadra.
Vado da Guido De Carolis. Il meglio
la vittoria della Juve a Barcellona 3-0, il primo posto, e la vittoria dell'Atalanta sul campo del Liverpool, perché insomma sono due vittorie pesanti, ma veramente pesanti, anche per il calcio italiano. Non sei andato a vincere su due campi, insomma, così facili, ecco.
Antonello Valentini.
La Juventus di Barcellona, e direi anch'io il Milan, che voglio dire sta maturando molto.
Quindi ci siamo qua.
Poi al netto dell'incidente di percorso Lille, no? Che forse è l'unica piccola nota stonata, però, questo. Sì. Però insomma, voglio dire, tranne quello, veramente
l'unica nota stonata. Il peggio. Riparto da sempre Enzo Bucchioni. Enzo, il peggio.
Io non ho parlato dell'Inter prima, ne parlo ora, perché al di là dell'eliminazione, che è il peggio del peggio, e poi non abbiamo mai visto in queste sei partite, raramente, ma insomma le due partite con lo Shakhtar imbarazzanti, ma anche l'andata con il Borussia, una partita che avevi in mano e l'hai dilapidata. Un Inter sorprendente su tutti gli aspetti.
Guido De Carolis.
Il peggio è l'Inter, come dicevo prima, sicuramente insomma si doveva fare meglio il primo passo indietro dell'era Suning, perché dopo la prima disastrosa annata comunque c'era stato sempre un miglioramento, anche con Spalletti, lo stesso Conte, il primo anno era uscito ai gironi ma poi è andato in finale di Europa League, quest'anno fuori da tutto, non c'è discussione, il peggio dell'italiano è stato sicuramente l'Inter.
Antonello Valentini.
Ma come si fa a non essere d'accordo? Ripeto, lo dico a malincuore, l'Inter certamente è stata la più grande delusione ed è davvero un peccato, perché il calcio italiano avrebbe fatto bottino pieno.
Come mai non avete messo, faccio un piccolo inciso, nessuno, le dichiarazioni di Conte nel post gara?
Ma tu c'hai dietro
parte del pacchetto.
No, 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 vabbè, no, tra il peggio mi aspettavo questo.
Ci possiamo tornare però, se buon Antonello, che stavo dicendo qualcosa su questo.
No, lo chiedo perché qui insomma ho chi la comunicazione la conosce bene, tutte e tre, quindi vi chiedo un giro su questo, ve lo chiedo. Antonello, parto da te che sorridi.
Ma guarda, la comunicazione la conosce bene, è un mago, è un mago.
Enzo è testimone di tante conferenze stampa, voglio dire, abbastanza movimentate. Io ho avuto
abbiamo anche litigato spesso,
Vabbè, ma quello fa parte dei ruoli, delle persone. Voglio dire, io ho avuto a che fare con Sacchi, con Maldini, con Lippi, insomma, voglio dire, con lo stesso Zoff in qualche occasione. Però
Conte,
devo dire che sì, Conte poco, e poi nazionale diciamo che è stato un periodo felice. Io sono veramente deluso, ecco. No, ma Trapattoni era facile, Trapattoni era divertente, però... se li incartava i giornalisti, un po' come fa Mancini, ma voglio dire, a Vicini volevano bene i giornalisti al seguito della nazionale, perché così come Vicini era stato promosso dalla 21 alla nazionale A, anche molti dei giornalisti di allora, giovani giornalisti di allora, erano stati promossi al seguito di Vicini da seguire la 21 a seguire la Nazionale A. E puoi dire, io sono deluso da Antonio Conte, ecco, non trovo un altro termine, sono deluso perché la comunicazione, come ho spesso cercato di spiegare, perché non è un bel termine spiegare, ma così ne ho parlato tante volte con gli allenatori con i quali ho avuto il privilegio di lavorare, è una parte del loro mestiere, fa parte del loro mestiere, e quindi queste reazioni di Antonio Conte francamente non mi piacciono assolutamente.
Guido De Carolis.
Non mi è piaciuto l'uscita con la Billò e non neanche con Capello. A discolpa di Conte, devo dire che in un mondo appunto di personaggi plastificati, Conte è comunque un sanguigno, uno vero, che non riesce a mascherare se stesso e non riesce a dare risposte preconfezionate, quindi sinceramente io
e nemmeno a rispettare Conte... tanto, diciamo pure questo, che poi
sì,
uno può essere vero dico, anche rispettando
sì, per quello che ho detto prima non mi è piaciuta né la risposta alla Billò né la risposta a Capello. Detto questo, cioè fermo questo punto, cioè che lì devi essere, siccome sei comunque un allenatore dell'Inter e prima ancora di essere allenatore dell'Inter sei una persona pubblica o no, il rispetto quello non deve mai mancare. Io preferisco che Conte insomma sbrocchi o sbotti e faccia dei post conferenza stampa accesi piuttosto che di vedere tante cose anestetizzate, preconfezionate, in cui si parla e non si dice mai nulla. Ma ripeto, non mi è piaciuto come ha risposto né alla Billò né a Capello, ecco.
Enzo?
Sì, guarda, è tutto strano quello che sta accadendo nel pianeta Conte, perché non riesco a capire, perché comunicativamente Conte è sempre stato deciso, avete detto bene voi, mi piace anche a me quel tipo di atteggiamento, la franchezza, io sono abituato così, chi fa le supercazzole parlando e chi ti dice nulla mi sento preso in giro, preferito. Però quando la comunicazione, come l'altra sera, rasenta la maleducazione, ecco, allora lì non ci sto più. E mi chiedo che sta succedendo a Conte, perché vedo un Conte diverso fuori in queste situazioni, perché ricorderete ha usato spesso anche l'ironia, se andate a rivedere ci sono anche delle cose gustose sugli arbitri, su YouTube, trovate nella carriera e ce le ricordiamo, tra l'altro, o conferenze stampe molto forti ma senza andare oltre. L'altra sera è andato oltre, ma è andato oltre in negativo anche sul campo, perché io non ricordo Conte così incapace di cambiare una partita come l'altra sera. Una squadra che picchia la testa contro il muro e lui gliela fa picchiare fino a 10 minuti dalla fine senza cambiare praticamente nulla. E quindi mi sembra un personaggio, così lo faccio tutto tondo, un po' a disagio nel posto dov'è. C'è qualcosa che non gli torna. E ritorniamo a questa famosa la calda estate dell'allenatore Conte, che mutuiamo il titolo di un film, la calda estate dell'ispettore Tibbs, ma solo quelli che alla mia età sono ricordi.
Posso dire una cosa?
Vai, sì, poi vi chiedo due cose e vi saluto, dai.
Sì, una cosa a questo proposito, io non è un attenuante per Antonio Conte, però io ho l'impressione che l'ambiente della società lo aiuti poco in questo. E credo che invece il rapporto con la società, con i dirigenti, con l'ufficio stampa, con l'ambiente, con lo staff, credo che lo stia aiutando poco in questo, e ogni tanto viene fuori, si vede da qualche strillo, da qualche polemica interna, da qualche battibecco, non va bene, una grande società come l'Inter deve avere un rapporto diverso con il suo allenatore e deve spiegargli alcune cose che Conte probabilmente ogni tanto si dimentica.
Sentite, tornando invece al giro di prima, vi chiedo il giocatore che vi ha maggiormente colpito, non so, positivo o negativo, scegliete voi.
Prestando all'italiano, ovviamente.
Sempre all'italiano. Enzo Bucchioni.
Ma Morata ha fatto un girone veramente eccellente.
Tu di voti Morata. Guido De Carolis?
Io voto Cristiano Ronaldo, sempre, perché secondo me Ronaldo quando c'è nella Juve è un'altra cosa. È vero che a Barcellona ha segnato sul rigore, però andare a vincere in casa di Messi, ecco, un Barcellona in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però andare a vincere a casa di Messi segnandogli due gol in faccia, secondo me è una cosa che pesa, ecco.
Guido, a casa di Messi ne ha fatti 14 in 13 partite, Ronaldo. Proprio
Lo so.
Gli è entrato in salotto, direi.
Esatto, gli è entrato in salotto.
Si è seduto sul divano.
Antonello Valentini.
Però anche 14 non basta mai.
È vero, assolutamente.
Quando vai a casa del nemico e gli frantumi la casa, insomma, è sempre qualcosa di bello.
Verissimo.
Antonello Valentini.
Io voto per Insigne, non solo per qualche gol o per qualche prodezza che ha fatto, ma per come è maturato e ha fatto crescere al suo seguito, al suo traino, tutta la squadra, tutto il Napoli.
Chiudo chiedendovi proprio al volo un nome: chi ha fatto l'impresa in questa prima parte di Europa? Parto stavolta da Guido De Carolis. Guido, l'impresa.
Non ho capito la domanda. Scusami.
L'impresa, chi l'ha fatta in queste, diciamo, prima parte di campagna europea?
Beh, secondo me aveva ragione Antonello quando diceva parlare della Lazio, perché non era un girone proprio facile. Okay. La Lazio andare avanti, però anche l'Atalanta, io direi che insomma con quelle Ajax due. E Liverpool non era affatto scontato, quelle due hanno fatto l'impresa.
Antonello Valentini?
Beh, l'Atalanta che va a vincere ad Amsterdam in quella maniera, secondo me rimane
a Liverpool, e Amsterdam è andata a vincere.
Amsterdam rimane nella piccola grande storia del calcio italiano e di queste coppe.
Enzo Bucchioni?
Ma dell'Atalanta ho parlato prima, quindi dico la Lazio, perché la Lazio tornava dopo tantissimi anni in Champions, non abituata a certi livelli, invece ha dimostrato di saperci stare, e come, con personalità, con determinazione. Anche lì il girone non era semplicissimo. Quindi Atalanta-Lazio sono le due, questa volta di Lazio.
Guido, ti saluto, però ti chiedo proprio al volo velocemente la probabile formazione dell'Inter.
Oddio, diciamo D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, poi sulle fasce Darmian, Perisic, Brozo, Gagliardini, ballottaggio Eriksen, Sensi e Lukaku, Sanchez.
Quindi mi dai un ballottaggio con Eriks, vediamo un po' che succede. Va bene, grazie.
5 minuti.
chi gioca 5 minuti?
Okay. Grande Guido De Carolis, buon lavoro a Guido, questa è bella, sì. Grazie a Guido De Carolis, grazie anche ad Antonello Valentini, un abbraccio Antonello,
ciao,
come
grazie
sempre.
A voi.
Grazie,
un abbraccione.
Ciao
Enzo.
Tutti, ciao.
Enzo, rimani con noi un attimo, dai. Va bene?
Sì,
dai,
piacere,
torniamo
grazie.
Subito. A tra poco.
Ciao a tutti.